Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS. Il mercoledì io, Antonella da Trevignano, cerco di farvi ascoltare un film, e questa volta ho scelto un film da ridere, anche se propone una riflessione tutto sommato tutt'altro che scema. Un augurio, una speranza, una chimera. Siamo stati chiamati al voto giusto nell'ultimo fine settimana, 20 e 21 settembre, e spereremo tutti che possa succedere il miracolo che succede nel film. Bene, seguiamo il piccolo miracolo.
Mi scusi, sono il figlio dell'onorevole Spagnolo.
Beato te.
Ma come stai?
Tu padre, ma come sei te? Stai dritto, c'hai un colore brutto. Che hai mangiato, lo stracchino? No.
Chiedi un succo di frutta, metti a pescare.
Metto là, te lo faccio sapere come sta fatto.
Grazie.
Vediamo però, eh.
Grazie.
Michele, ti prego, non morire.
Scusi, lei è qui per Michele?
Michele Spagnolo.
Spagnolo.
Ma ho promesso una trasmissione tutta mia. E mo se muore, non ce la faccio più. So anni che mi faccio un mazzo così. A saperlo facevo direttamente alla mignotta.
Comunque io sono il figlio, Valerio Spagnolo, non toglierò.
Ma anche lei sta in politica?
No.
Niente.
Ecco, però il caso che lei vada via, perché la vedo molto stanca, provata. Guardi, le do io soldi per il taxi, non ci sono problemi.
La prossima volta che vado a qualcuno gli chiedo prima il certificato medico.
Bravo, ecco, guarda adesso. Eccoci qua.
Come sta, papà?
Ma come ti sei vestita? Che è questo?
E stava la festa a maschera.
Ma chi era quella?
Quella era l'anestesista, grande professionista, molto sensibile.
Tu cazzo sta all'uscita?
Di là, guardi, vada. Mettiamoci qua, mamma, che... Sì. Ecco.
I signori Spagnolo?
Allora, dottore?
Lei è la moglie?
Sì, ci sono anche i miei figli.
E tranne uno?
Sì, ma non è una grande perdita.
Sei sempre il solito simpaticone te, Valè?
È arrivato anche il professor Einstein, siamo a completo.
Ma che te sei messa te?
Una festa mascherata, Charleston.
Allora, signori, il peggio è passato, ma c'è una sospetta demenza frontotarietale. La certezza la potremmo avere solo nei prossimi giorni.
Scusi, dottore, ho capito solo la parola demenza.
Ma è te giusto quella, può capì.
Buoni, l'onorevole Spagnolo sta meglio. In questo momento la situazione è sotto controllo, è circondato dall'affetto dei suoi cari e soprattutto è molto sereno.
Andatevene tutti a fanculo!
E su, papà, basta!
Zitta tu con sta S che non ti si può sentire!
Signora, al momento suo marito purtroppo è totalmente privo di freni inibitori, perciò
dice e fa tutto quello che gli passa per la testa, comprese le parolacce.
Una specie di sindrome di Tourette.
Purtroppo è molto peggio.
Giovano, ma quanto meglio? Sembri un cinghiale.
Ma come ti permetti?
A fagocero.
A rincoglionire.
A strozzo.
A merda.
Antonio, ma che sei impazzito, veramente, su.
A panzoni, sembrate due lottatori di subo.
Come potete vedere, non può proprio fare a meno di dire la verità, tutta la verità.
Scusi, dottore, ma lei continua a parlare con quel coglione di mio figlio.
La verità.
Uno che si è sposato quel troione alle sue spalle, prego, notare.
Ma Valerio, lo sai di tuo padre?
È molto malato.
Merde!
Grazie.
Giovano, io so 40 anni che sto in politica, so rubare meglio di te.
Onorevole, io l'ho sempre votata, mi aiuti. Mia figlia ha 25 anni ed è disoccupata.
E com'è, è buona, non ci si può dare una botta.
Arrivederci.
Ecco, questo è l'inizio del film e racconta come Michele Spagnolo, un deputato, un politico di lungo corso, abbia per una sintoma strana il desiderio di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Chissà se capiterà mai in Italia di trovare un politico che dica tutta la verità, nient'altro che la verità. È quello che possiamo augurarci, ma per ora si tratta soltanto della finzione molto divertente di un film del 2012. La regia è di Massimiliano Bruno e bisogna dire che Massimiliano Bruno non ha lasciato nulla al caso per rendere questo film divertente, divertito, comico e nello stesso tempo un film che fa riflettere sulla condizione di questa Italia dove la politica si aggiusta le cose a modo suo. Il cast degli attori scelto da Massimiliano Bruno è addirittura stellare, almeno stiamo parlando dei migliori attori sul momento del cinema italiano. C'è Raoul Bova che dà il volto a uno dei figli di Spagnolo, il medico integerrimo che non vuole avere nessun favoritismo dal padre, Alessandro Gassman che interpreta il ruolo di Valerio Spagnolo, che invece è un uomo che lavora per una società ma che deve tutta la sua carriera soltanto alle capacità e alla politica del padre, e poi c'è Michele Spagnolo che è un grandissimo Michele Placido. Io devo confessare che quando Michele Placido uscì per la prima volta nel panorama cinematografico italiano mi sembrava troppo bello per essere credibile, ma negli anni ha dimostrato di essere un grandissimo attore, un grande regista, che sa perdersi, espandersi in tutti i ruoli. E poi c'è la terza figlia, interpretata da Ambra Angiolini, Susanna Spagnolo, che come avete già sentito in questo primo spezzone del film ha una S del tutto impronunciabile e particolare, cerca di fare l'attore, l'attrice, ma gli unici ruoli che riesce ad interpretare sono quelli che in qualche modo gli vengono dalla potenza politica del padre, perché lei come attrice non vale nulla. Ma a modificare tutto questo interverrà l'amore con Edoardo Leo, che interpreta il ruolo di Marco, un bravo attore costretto a fare invece la spalla, il guardia del corpo di Susanna Spagnolo, che è continuamente presa di mira da uno stalker. E poi c'è Rocco Papaleo. Rocco Papaleo fa un ruolo interessantissimo perché è praticamente quello che si occupa della carriera dei propri attori, e nel gruppo dei propri attori c'è appunto Susanna Spagnolo. Quando proprio non si riesce a trovare una parte per lei, inventa fiction, matrimoni finti, storie d'amore inventate, esattamente tutto lo squallore che spesso vediamo girare intorno al cinema, ma seguiamo il film attraverso altre scene, tutte ugualmente divertenti, divertite, eppure molto molto intelligenti.
Cosa accadrebbe se un politico all'improvviso dicesse tutta la verità?
Non ci posso credere.
Bentornato, onorevole. Come sta?
Non c'è male. Lei un cesso, come sempre.
Voi state all'opposizione da 70 anni perché sapete solamente distruggere senza costruire.
Ecco, no, cerchiamo di inserire un elemento concreto.
Suggeriamo. Guarda come si cazzano, l'uno contro l'altro. E proprio in questo momento si stanno dividendo l'Italia. E noi nelle case invece pensiamo che sono l'uno contro l'altro. Ma guardate che ci vuole talento, ci vuole talento.
Michele, scusa, sono le 11, c'è da prendere la piscina.
Che mi vuoi narcotizzare? Eh? E se mi addormenti, il giovanotto delicatamente ti schiaffo puccioloni da coscia.
Oh, madonna, papà, sei monotematico, sei. Mica siamo tutti come te. Prenditi sta medicina e basta, dai.
Vabbè. Anzi, me ne vado a dormire.
Bravo.
Notte.
Così vi fate una bella scopatiglia.
Che te ridi? Vorrei sapere che cosa ridi.
Vabbè, simpatico, no?
Tantissimo.
Me lo vuoi spiegare perché non vi parlate da tutto questo tempo?
Vuoi sapere?
Sì.
Ah, molto lo dico. C'avevo 20 anni e dovevo partire per il servizio civile. Come al solito lui mi voleva raccomandare per farmi stare vicino a casa e io come al solito ho fatto il contrario. Me ne sono andato a fare servizio agli anziani a Perugia. Stavo con una.
E quindi?
Si è fatta la donna mia.
Ah, questo mi sembra un valido motivo.
Direi.
E comunque è stata lei che ci ha provato con me. Era una gran mignotta e l'avevo già data a mezza Roma. Mi dovresti solo ringraziare.
Grazie papà.
Viva l'Italia dal 25 ottobre al cinema.
Per per assistere il padre così malato, i tre figli si trovano a vivere sotto la stessa casa per cercare di darsi turni e controllare l'onorevole, che è davvero incontrollabile. E l'onorevole prova a parlare con i figli a modo suo, come sa fare, cercando di ricordare com'erano da piccoli, com'erano quando crescevano insieme, ma come dire, non sempre riesce a convincerli, specialmente il figlio, quello rappresentato da Raoul Bova, che è sempre contro il padre, sempre in dissenso con tutto quello che ha fatto. E anche l'altro, a modo suo, non è certo un figlio come tutti lo vorrebbero, perché, come dice il padre, è scemo.
Piazzate per la squadra, sei un nani, ho le gambe buone.
Bentornato, onorevole, come sta?
Bene, bene, grazie a Dio, signora Scatozzo, non c'è male. Lei, un cesso, come sempre. Guardi, le devo dire una cosa, fa bene suo marito a mettere le corna con la negra.
Onorevole, cosa dice?
Ah sì, la nigeriana, quella che mi fa le pulizie. Oh, ma da mo' che trombe, lei? Lo fanno tutte da questa parte.
Andiamo.
Beh, buona giornata e buone donne.
Oh, ma...
Ti ricordi quella signorina che abbiamo incontrato in ospedale?
L'anestesista?
Ecco, non era un'anestesista, era una che ogni tanto papà si schiacciava.
Oddio, tra l'altro orrenda, c'aveva un sedere grosso.
Ma che c'entra questo? L'importante è che mamma non lo scopra, no?
Ma no, tranquillo, dai, mamma non lo scoprirà mai.
Sei un porco, porco!
Tu porti male.
Mi sono stata a fianco per 40 anni, non me lo dovevi fare, mi fai schifo!
Esagerazione, che è una scopatina!
Ma lo sentite, vostro padre, lo sentite!
Ma dai, non drammatizziamo, è stata solo una scappatella, papà ti ama, vero papà?
Ma che ti amo? Oh, signori, sono 40 anni che c'ho vostra madre fra le palle!
State zitto.
Mi fai ribrezzo, io ti odio!
Vabbè.
Mamma, papà è una persona molto malata!
Ancora?
T'ha tradito, è brutto, lo so, ma l'ha fatto una volta sola, in 40 anni succede! Vero papà che l'hai fatto una volta sola?
Veramente so 300, si arrotonda per difetto!
Papà, per cortesia!
Vogliamo aggiungere le mignotte? 500!
Basta, basta, papà che fa
mamma, era solo sesso, tu!
Ovviamente ci tengo a dire che con l'onorevole non ce l'ho mai fatta le sporgenizie, eh?
Ma ti sei vista? Sei uno scaldabagna! Ti piacerebbe assaggiare sta bacchetto? Popolo!
Spagnoletto non può proprio fare a meno di dire la verità, né sulla sua famiglia, né sulla politica, né su nulla, e continua a ripetere quello che gli passa per la testa con una lucidità, un'intelligenza, una simpatia che veramente meriterebbero un premio. Soprattutto ci fa riflettere sulle contraddizioni della nostra vita, in cui all'apparenza risulta tutto chiaro, tutto normale, ma dentro nasconde così momenti di falsità anche all'interno delle famiglie e ovviamente all'interno del Parlamento. Nel frattempo Susanna sta facendo progressi, sta cercando di cambiare, vuole uscire da quel sistema di fare l'attrice, che non è fare l'attrice ma è semplicemente rubare copioni ad altre attrici più brave di lei, e sta cercando di cambiare con l'aiuto della Guardia del Corpo che gli sta vicino, e ha trovato anche la forza di allontanare lo stalker.
Non mi sono fatto niente! Non mi sono fatto niente! Vada, vada!
Ho visto, mo lo sforno.
No, fermo! Non mi sono rotta.
Oh, ma se vuoi sapere tu che vuoi da me?
Un bacio!
Sei matto?
Susanna, non mi riconosci?
No, chi sei?
Saverio! Saverio Quadraccia, estate 94, Cavallo, il gioco della bottiglia.
No.
Ti ricordi? Hai girato la bottiglia, è uscito un bacio, me lo stavi per dare, poi ti ha chiamato tua madre che ti doveva andare a comprare un pareo. Sei scappata, beh, io quel bacio non me lo sono mai dimenticato.
Cioè, tu mi stai a dire che so 3 anni che mi stai appresso perché vuoi un bacio?
Sì, sono un inguaribile romantico.
Quindi se io adesso ti do sto bacio, poi tu sparisci?
Giuro, sparisco. Vado a vivere in Molise.
Vieni qua. Mo, non ti voglio più vedere.
Mannaggia, gli potevo chiedere una pipa.
Ha perso la S, che era veramente inquietante, perché il suo guardia del corpo l'ha portata da una perfetta logopedista che gli ha fatto acquisire una perfetta pronuncia, anche se le pronunce iniziali di Susanna Spagnolo erano davvero terribili.
Partito.
Azione.
La signora ha uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare? Me lo dica subito! Subito!
Ma che è davvero?
È la figlia dell'onorevole Spagnolo.
Ma non ci può essere un futuro in questo paese!
Mon amour, ti piace?
Senza queste tre parole fondamentali che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia!
Che dici?
Ma sento male.
Oddio! Come sta, papà?
Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa.
Merde!
Grazie. Gli hai dato la schiacciatina a questa, Riccardo?
Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai!
Non può proprio fare a meno di dire la verità.
Bentornato, onorevole. Come sta?
Non c'è male. Lei un cesso, come sempre.
Se chiudono il reparto, tutti i medici senza contratto perdono lavoro. Guardiamoci negli occhi.
Paura, gente ancora si suicidano.
Ciao carissimi, anche voi qui a guardare questi sbrotti di vernice buttati così a cazzo di cane?
Sì, diciamo proprio questo.
Voi mandate monnezza in giro per tutte le mense italiane.
Ma è strana sta cosa, sta lasagnetta
su. E tirami su.
Viva l'Italia!
Abbasso la famiglia! Questo poi è scimunito!
Noi ci dissociamo completamente dalle dichiarazioni dell'onorevole Spagnolo.
Non purtroppo. Ci posso credere.
Siamo nella merda.
A parte papà, c'ho anche una mia professionalità.
È perso su tutti i fronti, è perso. È perso come uomo, è perso come marito, è perso come padre.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere.
Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Ma come sta a stare che mo questo ti passa davanti a tutto?
Siamo in Italia. Io sono ricco, passo davanti. Lei è povera, si attacca al cazzo.
Ma non parlano.
Certo, sono riflessioni difficili da digerire, ma purtroppo con tutta la comicità che Massimiliano Bruno ha utilizzato per raccontare queste scene, tracciano molte cose che assomigliano davvero alla verità. Le file in ospedale, i politici che fanno quello che vogliono e che dicono la verità raramente, le famiglie che sono composte da 4 o 5 persone che vivono sotto lo stesso tetto, ma che spesso non si amano, hanno anzi contrasti indicibili. Tutto quello che racconta Massimiliano Bruno nel film è disgraziatamente verosimile, se non del tutto vero, ma nel frattempo noi continuiamo a seguirlo e a divertirci, perché nonostante gli argomenti trattati non siano poi sciocchi, come fa spesso il grande cinema italiano, riesce a raccontare, ridendo, i cattivi costumi degli italiani in un modo come soltanto un italiano saprebbe vederci allo specchio per come siamo. È la grandezza e il limite del cinema italiano che troppo spesso gira intorno al proprio ombelico, ma è un ombelico divertente da seguire e quindi noi ce lo seguiamo.
Partito.
Azione.
La signora ha uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare? Me lo dica subito! Subito!
Ma che è davvero?
È la figlia dell'onorevole Spagnolo.
Ma non ci può essere un futuro in questo paese!
Mon amour, ti piace?
Senza queste tre parole fondamentali che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia!
In teoria sono sempre questi i valori essenziali, il lavoro, la famiglia, e l'unità della famiglia, il lavoro per tutti, così come dice Massimiliano Bruno, che fa parte anche lui del cast del film, e dice recita il testo della Costituzione indicandolo come un libro dei sogni. Ecco, la nostra splendida Costituzione che qualche volta cambiamo senza avere forse le idee chiare su come stiamo cambiando e forse non sempre in meglio. Il merito del film è di aver saputo raccontare tutto questo con leggerezza, ma anche con grande maestria, al punto che siamo costretti a riflettere su questa Italia che va per conto suo.
Onorevole, vista la sua situazione, io le consiglio di investire tutto sulle nostre obbligazioni.
E certo, così la banca si piglia la provvigione. Ehi, in 3 anni perdi il 10%. Giovano, io sono 40 anni che sto in politica. So rubare meglio di te. Onorevole, onorevole, io l'ho sempre votata, mi aiuti. Mia figlia ha 25 anni ed è disoccupata.
E com'è, è buona, gli si può dare una botta.
Arrivederci.
Tante cose.
Michele, in questo momento di sofferenza devi trovare rifugio nel Signore.
La verità, Don Vincè, io in Dio non ci ho mai creduto, anche se devo dire che il Padre Eterno a livello elettorale funziona molto.
Ma che dici, papà?
Per carità, per i preti massimo rispetto. Poi sta cosa che dici non l'avete mai pagata e ce li ha.
Siamo venuti a trovare Michele e gli dobbiamo parlare.
Sì.
E no, in questo momento papà non può.
E che sta facendo fisioterapia? Allora lo dico a voi.
Sì. Sabato c'è la conferenza stampa del progetto Famiglia Italia.
Ah.
Manca poco alle elezioni. Michele non appare in pubblico da troppo tempo. Questa volta deve venire e fare uno sforzo. Ci serve la sua lucidità.
Ed ora ho l'onore di cedere la parola all'uomo che mi ha insegnato tutto e qui non smetterò mai, mai di dire grazie. L'amico Michele Spagnolo.
Grazie amici, per me è un onore essere qui oggi. Credo fermamente nei valori della famiglia e nonostante i tanti impegni di lavoro, l'unica cosa che ha sempre contato per me è la mia famiglia.
Io adesso ne dovrei menare.
Ma dovresti, non c'è la certezza.
Te ne devi andare.
Infatti me ne stavo andando. Al secondo, ma sta cosa è illegale, eh?
Dicevo. Ma che cos'è veramente la famiglia? La famiglia. Amici, vogliamo dire la verità. La famiglia è una grande rottura di coglioni. Ma sì, 4 o 5 strane che si odiano fra di loro, costretti a convivere sotto lo stesso tetto, amici. Ma boh, non si scopa mai. Io, veramente, per indigere il biscottino, mi sono dovuto fare la manda, la certa Sonia Brand, la cagna, dice che vuol fare l'attrice, ma secondo me è incapace, la cagna, peggio di Susanna, mia figlia, ecco.
Ecco, scusate, no, ma era, come avete capito, una gag scritta apposta proprio per togliere una risata.
La famiglia, questo poi è scimunito, tanto è vero che si è sposato un puttanone, dove sta tua moglie?
Ah, eccola qua, a Vincenzo, fotografa per puttanone.
Dove sposate, abbasso la famiglia.
Spagnolo non può fare a meno di dire la verità, né la verità sulla politica, né la verità sulla sua famiglia, composta da 5 persone, un'attrice che non è un'attrice, un figlio che vuole fare il medico, che fa il medico e che non vuole avere nessun contatto del padre, e uno scimunito che ha una moglie, non so se si può dire, ma insomma diciamo di costumi leggeri, al punto che finirà col tradirlo con un suo collega. E tutto questo mentre il dramma dell'onorevole Spagnolo si consuma, perché la sua malattia non ha momenti di ferma e lui continua a dire inesorabilmente sempre e solo la verità. Ma c'è qualcun altro che dirà la verità in questo film, è Rocco Papaleo, che dopo essersi iscritto nel gruppo degli omosessuali, perché purtroppo per fare carriera bisogna far parte di una grande lobby, a un certo punto esclama clamorosamente che a lui piace, glielo facciamo dire a lui.
A loro la vostra superficialità effimera.
Giro, fammi sapere.
No, il tesoro sta uscendo, una festa bellissima, ci stiamo divertendo come delle pazze. Dai, su, andiamo a ballare, dai. E dai, che c'è anche di fuori.
Ma che me ne importa di più?
Dai, su, e dai, che mi soffermo.
Ciao, e buonasera.
Io non sono ricchione. Ho sempre fatto finta. In questo paese per lavorare devi far parte di una lobby. E io sono entrato nella lobby dei ricchioni. Ma io non sono ricchione. A me mi piace il triangolo delle Bermuda. Viva la Fregna!
Beh, effettivamente, anche se il grido è un tantino esagerato, c'è del vero in questa logica che in Italia, pur di lavorare, qualcuno finge di essere omosessuale, qualcuno va trans, qualcuno fa il politico e va trans, qualcuno finge di essere qualcos'altro che non è e non è mai stato. Beh, veramente il titolo del film Viva l'Italia è emblematico. Siamo un paese fantastico, meraviglioso, il paese che amo. Non vorrei vivere da nessun'altra parte, ma certo le contraddizioni del nostro paese ci devono pur far riflettere e non soltanto sorridere. Anche se sorridere con questo film è veramente la cosa più semplice da fare. Basta seguire qualche scena e ridere.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata, lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata, giro gira tutti a pecorone, sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con buste della spesa.
Scusate, grazie. Ciao Marco.
Ciao bella, ti presento Susanna.
Sì, la conosco, è quella che scelgono sempre al posto mio. Questo è un aperitivo per voi, vi lascio il menù.
Grazie. Che c'è? Tutto a posto?
Insomma, lei dicono tutti che è brava e poi sta qui e fa la cameriera.
Beh, sai quanti biologi conosco io che fanno i commessi, avvocati che fanno i camerieri. Pensa, c'è un attore strepitoso, ma strepitoso, fa la guardia del corpo.
Ah, a proposito, ti ho riportato questo.
Ah, grazie.
Alla fine l'ho letto.
Ammazza, miracolo.
Mi ha colpito tantissimo quando dice: sappiamo ciò che siamo, ma non sappiamo ciò che potremmo essere. Pensa che io non so manco quello che sono.
Visto che ti piace tanto Shakespeare, cercano i protagonisti per il sogno di una notte di mezz'estate.
Ma che sei matto?
Perché? Ti preparo io e poi ci vai.
Ma quelli mi sputano.
Oh,
senti, mi scusi un attimo, torno subito.
Giordi e rotolato, questo paese si è indebitato.
La moglie dell'onorevole Spagnolo se n'è andata alla casa al mare, non vuole avere niente a che fare con il marito, che pure a modo suo la ama. E nel frattempo lo stalker di Susanna continua ad imperversare.
Lo sanno tutti che sei frocio. Ti piace il torrone? Buono.
Il povero stalker continua ad assillare Susanna fino a che Susanna, dopo aver superato il problema della S, troverà il coraggio, come abbiamo già visto in una scena che abbiamo già trasmesso, di allontanare lo stalker dalla sua vita e di dedicarsi finalmente alla sua guardia del corpo. Ma ci vuole ancora tempo. Nel frattempo succedono altri fatti, altre storie divertenti, perché una delle storie divertenti è che il figlio scemo trova il coraggio di allontanarsi dalla moglie e dal figlio, che lo sfruttano soltanto senza dargli nessun amore.
sudata e una patona, felice non te dira, non te do più una lira, io!
Valerio ha trovato il coraggio di ribellarsi da quella moglie e da quel figlio che lo sfruttano senza amarlo. Ha provato a trovare una nuova storia d'amore dentro alla mensa della società che gestisce come amministratore delegato, dopo una nomina conquistata grazie all'intervento del padre, che ha un archivio segreto da cui tirar fuori colpe e colpevoli. E così il figlio, nonostante la scarsa capacità di gestire, diventa di nuovo amministratore delegato della sua società. Ma la storia d'amore con la donna che lavora alla mensa della società finisce male, perché quella donna ha un'altra storia d'amore, una storia vera, una storia importante. Bene, adesso seguiamo le interviste dei nostri protagonisti che ci raccontano ancora meglio come è stato costruito il film. Un attimo di pausa.
Ma non ci può essere un futuro in questo paese,
ma l'amore ti piace,
senza queste tre parole fondamentali che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia.
Che dici?
Ma sento male.
Oddio! Come sta papà?
Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa.
Grazie. Gli hai dato la schiacciatina a questo ricchetto?
Ma dai, la fidanzata, dai!
Non può proprio fare a meno di dire la verità.
Bentornato, onorevole. Come sta?
Non c'è male. Lei un cesso, come sempre.
Interpreto un verme, un uomo senza qualità, un mediocre, un approfittatore, un furbetto, di quelli che proprio non mi piacciono. Mi ricorda un po' quelli che ridono durante i terremoti o quelli che insomma lucrano sulla gente che ha di meno.
Ma è strana sta cosa, sta la sognetta su.
E tirami su.
Ma non sarò per i dammi dipendenti.
Però nel corso del racconto narrato da Massimiliano Bruno, come del resto gli altri due fratelli, Ambra, Angiolini e Raul Bova, ha una sua forma di redenzione, riesce nel dramma del padre a trovare la forza di reagire e con le armi che l'hanno visto soccombere fino a quel momento, che sono armi legali ma utili alla sua vittoria finale, riesce a in qualche maniera recuperare la sua vita e soprattutto a recuperare un rapporto con un padre che era evaporato in qualche maniera.
Pazzone! La fin d'ora uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare? Medica, subito! Subito!
Ma che davvero?
È la figlia dell'onorevole Spagnolo.
Susanna, che tenerezza, cioè non può farti rabbia. Una di quelle donne che non dice, ah, mi piacerebbe proprio essere così. E ne hai proprio bisogno per sapere come sei tu, che sei meglio. Che sono quegli elementi, no? È come l'amica orrenda, ce la devi avere, perché ti devi sempre sentire. Tipo, trova le differenze, se ti mai mistica. Io ho sempre amato.
Ma scusa, io, a parte papà, ho anche una mia professionalità.
Poi abbiamo concesso una seconda parte dove finalmente si spoglia di una serie di orpelli e diventa una persona, non migliore, semplicemente un essere umano che ha scelto.
Tu lo sai perché piaci? Perché sei mediocre come loro. Chi sa ballare, cantare, suonare, recitare, chi sa improttonere, chi è spiritoso. Tu non sai fare niente. Assolutamente niente, e dobbiamo ringraziare Dio per questo grandissimo dono che ti ha fatto. Dai retta a Tony.
Mi sono proprio divertito a veleggiare, no, in questo cinismo, e poi mi è sembrato bello poter puntare il dito, no, su questa depravazione che in fondo nel nostro mondo aleggia. Credo che abbiamo individuato il nemico più grosso qual è, che è l'indifferenza, che ormai non ci fa né caldo né freddo, nulla, tutto ci sembra ineluttabile, la gente si disinteressa completamente. E allora eccoli lì, in faccia a tutti questi personaggi squallidi, che la gente deve imparare a riconoscere e possibilmente opporsi.
Non ti faccio la bambina, questo qua è scendito!
niente dalle dichiarazioni dell'onorevole Spagnolo.
Non ci posso credere.
Siamo nella merda.
Ha perso su tutti i fronti, ha perso. Ha perso come uomo, ha perso come marito, ha perso come padre.
Il messaggio è molto semplice, vuole dire che sarebbe bene conoscere la verità per poter scegliere. C'è una frase molto importante nel film che dice Michele Placido nel suo monologo finale, dice: è meglio pensare che credere, perché pensare è un'azione attiva, è un'azione individuale attiva, io penso e quindi seguo. Credere è affidarsi a qualcuno che ti dice che le cose stanno in un certo modo, tu un po' perché sei abituato a non decidere, un po' perché magari non hai le armi per decidere, sei un po' sfaticato o affaticato perché hai lavorato tutto il giorno, perché sei lobotomizzato davanti alla televisione, ti affidi a delle persone che poi fanno non il tuo interesse ma il loro interesse. Stavolta secondo me bisogna cominciare a informarsi bene, perché fra pochi mesi si va a votare e questo voto determinerà l'andamento del nostro paese nei prossimi 5 anni. È una responsabilità grandissima, quindi bisogna prendersi la responsabilità. Divertiamoci, ma con intelligenza.
È un film coraggioso. Massimiliano, dopo il successo del suo primo film, poteva anche sedersi su quel tipo di commedia e invece ha voluto rischiare. Io mi auguro che questo rischio valga sia valso la pena, nel senso che molta gente vada a vedere questo film e lo possa apprezzare, divertirsi, ma anche e uscire dal cinema anche leggermente arrabbiato.
Quello che Massimiliano credo insomma voglia dire è che spesso l'occasione c'è per tutti sempre, o è già arrivata e non l'hai vista, o sta per arrivare o arriverà, e che bisogna avere occhi, orecchie attente per riconoscerla, perché se ci addormentiamo, ci facciamo anestetizzare, è dura.
E più che un film è una speranza, ce la possiamo fare partendo da una rivoluzione personale, cioè essendo noi stessi i primi a guardarci dentro, e voi stessi dovete guardarvi dentro e cercare di cominciare attraverso una piccola rivoluzione personale a cambiare un po' le cose.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. E già questo fa molto ridere.
Sono intorno a me, ma non parlano con me.
Io credo che questo sia veramente un film di un gruppo, di una compagine, di amici che si sono messi insieme per cercare di dire qualcosa di non banale, di vero, e di fare un film per il popolo, per la gente, per cercare di fare in modo che le persone un pochino smosse comincino ad avere un po' più di curiosità per capire come stanno le cose.
Ma com'è sta storia che non fosse posto davanti a tutti?
Siamo in Italia, io sono ricco, passo davanti, lei è povera, si attacca al cazzo.
Ma non parlano.
Ecco, i protagonisti del film ci hanno raccontato il senso del film, cioè ci hanno detto esattamente quello che ci aspettavamo di sentirci dire, che non possiamo essere indifferenti, che dobbiamo aprire gli occhi, che dobbiamo stare attenti a quello che ci sta succedendo intorno. L'indifferenza non paga, non possiamo affidarci ciecamente a qualcun altro, ma dobbiamo cercare di capire quello che c'è intorno a noi e magari interagire con il mondo della politica, con il mondo del lavoro, cercando di conservare uno spirito critico e non un'indifferenza a tutto. Non possiamo essere indifferenti al fatto che nelle corsie di ospedali passi qualcuno piuttosto che quello che doveva passare, non possiamo essere indifferenti al fatto che la politica spesso è diventata una casta che fa i propri interessi e non gli interessi degli italiani, non possiamo più essere indifferenti a tutti perché rischiamo di pagarla molto cara. E allora questo film che ci fa ridere, sorridere, dovrebbe anche farci ragionare, e questo è l'auspicio che ci hanno indicato sia il regista che gli attori veramente molto bravi di questo bel film del 2012, che però nonostante siano passati molti anni è incredibilmente attuale.
E dopo il grande successo di Nessuno mi può giudicare, il regista Massimiliano Bruno torna sul grande schermo con una commedia corale dal titolo Viva l'Italia, dove racconta i vari difetti dell'Italia di oggi.
Le imperfezioni hanno fatto la fortuna di molti di noi, non vedo perché la povera Susanna deve essere ghettizzata per questo piccolo difetto di pronuncia che a tratti si sente, a tratti no.
Motore!
Dai, che questa mi sa che è quella giusta.
Partito! Tazzone!
Dottore Tazzone, sono Alessandra Cossuto, la sembrava uno spaventoso susseguirsi di spasmi convulsi. Cosa devo fare?
figlia dell'onorevole Spagnolo. Dobbiamo prenderla per forza.
Che paese di merda.
Quello che mi ha fatto sempre riflettere era questa, rispetto a 30 anni fa, questo a livello mediatico, sapere, conoscere in che modo alcuni politici delinquono perché vanno sui giornali, sono condannati, cioè, e nonostante questo il fatto che lo status quo non sia cambiato. Allora mi sono chiesto, ma come, cioè, che cosa deve succedere per fare in modo che i cittadini italiani vogliano cambiare qualcosa? Evidentemente sono quindi conniventi con questa situazione, cioè gli sta bene essere governati da questi. Ah, da questo pensiero sono partito, e ho pensato, ma se qualcuno invece dicesse la verità. Ecco Alessandro Gassman, genio del Novecento. Insomma, quindi ho partito da quello, dalla verità. Se qualcuno dicesse la verità, le persone sarebbero colpite, oppure no?
Ma non ci può essere un futuro in questo paese,
mon amour, ti piace,
senza queste tre parole fondamentali, che sono il lavoro, la sicurezza, la famiglia.
Che dici?
Sento male.
Oddio.
Il mio personaggio in particolare rappresenta proprio il peggio, a mio modo di vedere, di quello inizialmente. Poi ha una mutazione che lo renderà, diciamo, migliore, però è proprio il raccomandato figlio di papà che non fa le file, che approfitta del potere del padre per ottenere posti di potere, che non sa nulla e non sa, è un uomo mediocre, un uomo senza qualità.
Viva l'Italia.
La crisi di un padre politico che gli leva potere, perché se il padre politico perde potere anche lui perde i suoi vantaggi, per forza di cose lo fa tornare sulla retta via, diciamo, in qualche maniera, e gli fa recuperare un rapporto con dei fratelli.
Come fa papà?
Dice e fa tutto quello che gli passa per la testa.
Merde!
Grazie. Gli hai dato la schiacciatina a questa ricca?
Ma papà, Elena, mia fidanzata, dai!
Sono la fidanzata di Raul Bova, che è uno status, quello è un ruolo. E poi sono un medico, non particolarmente brillante, perché inesperto, che a un certo punto tradirà i suoi principi, e accettando un ruolo che non gli spetta, e poi cercherà durante il film di ritrovare una coerenza con se stessa.
Non può proprio fare a meno di dire la verità.
Bentornato, onorevole, come sta?
Non c'è male. Lei un cesso, come sempre.
Un attore che è molto preparato, che ha fatto l'accademia, che ci ha provato e che non ce l'ha fatta. Ed è, insomma, un personaggio orgoglioso che incontra un'attrice che invece non si è preparata, non ha studiato, e che invece paradossalmente ce la fa più di lui. E da lì nasce, insomma, la storia, la nostra storia, la mia, di Ambra all'interno del film.
Ciao carissimi!
Anche voi qui a guardare questi sbrocchi di vernice buttati così a cazzo di cane?
Sì, diciamo proprio questo.
Io sulla coerenza ho qualche problema, nel senso che anch'io posso non sembrare coerente, perché se mi rendo conto dopo 2 anni che ho detto una cazzata, lo devo dire, cioè devo fare ammenda, e alcuni mi possono dire però non è coerente, anche a me lo dicono, no? Facevo il programma Zenetto, cioè avevo 13 anni e mezzo, e scusate se a 35 posso aver preteso dalla mia vita di più. E allora che vuol dire? Cioè, per me la buona fede è più importante della coerenza, cioè anche dire ho sbagliato, anche dire non la penso più così, per questo e questo. Lasciamo lo spazio anche alle spiegazioni, perché dei titoli ne abbiamo sentiti troppi e ci hanno messo una paura che siamo tutti così, capito? Non serve.
Siamo una merda.
A parte papà, c'ho anche una mia professionalità.
Io ho un personaggio, è un agente che gestisce artisti di secondo, terzo, quarto piano e si aggrappa, diciamo, a degli espedienti di bassa lega per promuovere gli artisti che rappresenta. Nel film vediamo vari momenti in cui cerca il glam per spingere la sua protetta, e in fondo qualcosa del genere ho visto anche nella realtà.
L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo. Cioè, questo fa molto ridere.
Un saluto a Ciao che spettacolo da Alessandro Gassman. Vi invito al cinema a vedere Viva l'Italia di Massimiliano Bruno.
Ciao spettacolo che spettacolo.
Ciao spettacolo che spettacolo.
Un abbraccio alla trasmissione Spettacolo che spettacolo.
Venite al cinema perché avrete modo di ridere e di fare una riflessione, sì, divertente ma anche crudele sul nostro paese.
Quale miglior programma, che poi si chiama Spettacolo che spettacolo, per invitarvi a vedere Viva l'Italia, che è viva davvero, e quindi venite a farvi battere un po' il cuore insieme a noi, che ci abbiamo messo tanto per mostrarvi che c'è dell'altro.
Viva l'Italia, viva la gente.
Ma com'è sta storia che mo facete passare davanti a tutti?
Siamo in Italia, io sono ricco, passo davanti, lei è povera, si attacca al cazzo.
Ma
non parlano.
Ma mentre si consuma la storia di Spagnolo, che vuole a tutti i costi dire la verità perché è stato colpito e gli è venuta questa strana sindrome per cui deve dire la verità per forza, il reparto dove lavora il suo dottore, suo figlio, sta per chiudere. Succedono anche lì cose strane, perché si vuole chiudere perché non ci sono pazienti, si vuole chiudere perché il reparto non serve più e soprattutto perché c'è il primario che in realtà preferisce fare gli interventi in clinica, salvo poi riportare i malati quando stanno per morire nell'ospedale, così da non assumersi la responsabilità di un intervento andato male. Ci sono tanti elementi in questo film, e c'è poi Spagnolo che riesce a parlare con i propri figli, anche con il figlio medico, quello che non lo ascolta, e gli dà una lezione di vita importante, lo fa riflettere sul fatto che si può anche sbagliare, ma bisogna muoversi, bisogna darsi da fare, bisogna cambiare la vita se non ci va bene, bisogna cambiare la politica se non ci va bene, bisogna cambiare insieme l'Italia, lo dice Spagnolo.
Che c'è?
Vuoi ricordo papà allora?
Non me vado per la papà.
No, no, adesso mi stai a sentire, eh? E da quando eri piccolo che avevi sta spoggia, sta severità, sempre a giudicare quelli che le cose le facevano. Magari sbagliavano, però le facevano. Ricordati, solo chi fa, sbaglia.
E a te sta cosa ti è riuscita particolarmente bene, no?
È vero, ho fatto un sacco di fesserie, ma almeno mi sono mosso. Tu invece sei sempre stato lì, fermo, senza fare niente. Allora, invece di guardare gli errori degli altri, e forse è arrivato il momento che ti assumi qualche responsabilità, figlio mio. Le cose non ti vanno bene, e cambiano, no?
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
E con questa lezione di vita dà la scossa a suo figlio per provare a tenere aperto l'ospedale, a tenere aperto il suo reparto, a lottare contro il primario che vuol fare quello che gli pare, anche a costo di rimetterci la vita di una paziente tanto cara, fra l'altro interpretata da una grande attrice del cinema italiano, Isa Barzizza, che muore nella clinica dove il chirurgo gli ha promesso di intervenire e di fare un bel intervento, ma che in realtà viene riportata in ospedale perché così la clinica non si assume la responsabilità di questa morte. Sono tante scene divertenti. Ce n'è una che mi piace molto perché, nonostante Spagnolo abbia detto di non amare la famiglia, dove ci sono cinque strane che non si sopportano, quando poi si confronta con i propri ricordi, riscopre di amare quella famiglia, di amare quei figli e di voler insegnare a questi figli qualcosa, a vivere. È una scena struggente, anche se purtroppo è più da vedere che da sentire, ma la seguiamo lo stesso. È una scena girata al mare, un vecchio filmino di famiglia dove la moglie sta al mare con i tre figli piccoli, ma anche il padre, impegnato nell'attività politica. Ma Spagnolo, nel vedere quella scena, si commuove e si mette anche lui in qualche modo dentro al film e saluta insieme ai figli, insieme alla moglie. È il suo modo per dire che a quella famiglia che apparentemente disprezza è legatissimo, perché queste sono le contraddizioni dell'Italia. Magari stiamo dentro la stessa casa, abbiamo dei contrasti, però la famiglia è una grande certezza dell'Italia, anche se i figli qualche volta ci guardano e ci contestano, come capita ad Alessandro Gassman, quando il figlio lo contesta brutalmente in una canzone.
E adesso è il momento di un debutto, un pischello che arriva da Prati, ma ha una grande rabbia dentro. Questa sera, qui a Planet Alpheus, Crepa MC!
Ma a lui mi piace. Almeno lui c'ha un po' di fantasia.
Questo pezzo è dedicato a mio padre.
So io.
L'hai visto? È il suo modo di dirti ti voglio bene.
Perché mio padre è una merda, un poraccio senza falle, che passa la giornata in ufficio a cercarle, che buono solo a passe via per culo a vergogna di mia nonna, e il cazzo non gli è di una manco con la mazza fionna, papà, papà, nel nome del figliolo, crepa, crepa, meglio nascere da solo, papà, papà, vedi dove devi andare, mi vergogno d'amore a chiamarti, papà, 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 nel nome del figliolo, crepa, crepa, meglio nascere da solo, papà, papà, vedi dove devi andare, mi vergogno d'amore a chiamarti.
Che sei matto?
Fa la base che a bocca!
La vita non perdona, tua madre ne abbattona, me dici non te tira, non te do più una lira, yo!
Valerio!
La malattia di Spagnolo ha messo a nudo i limiti dei figli, che però in questo momento cambiano. Il dottore è disposto a lottare per il suo reparto e anche per riprendere la storia con la sua dottoressa, che forse ha commesso qualche errore, ma è una brava persona, è stata alla sua parte. L'amministratore delegato ha trovato la forza di lasciare la moglie e anche il figlio, che non hanno rispetto di lui. E finalmente Susanna ha trovato qualcuno da amare davvero, non soltanto per fare le foto su un giornale scandalistico, una storia importante, con un uomo importante a cui dedica finalmente una poesia d'amore, come soltanto chi è davvero innamorato sa fare.
Tu sei per la mia mente come il cibo per la vita, come le piogge di primavera sono per la terra. E per goderti in pace combatto la stessa guerra che conduce un avaro per accumular ricchezza. Prima orgogliosa di possedere, e subito dopo rosa dal dubbio che il tempo gli scippi il tesoro. Prima vogliosa di restare sola con te, e poi fiera che il mondo veda il mio piacere. Talvolta sazia di banchettare del tuo sguardo e poi affamata di una tua occhiata. Non possiedo né perseguo alcun piacere se non ciò che ho da te. O che da te io posso avere.
Susanna è diventata forse un'attrice vera, sicuramente una donna vera, e non è più disposta a giocare con matrimoni finti o con finti storie d'amore per cercare di recuperare un minimo di credibilità o una pagina o una parte come attrice. Bene, la malattia di Spagnolo quindi ha compiuto in qualche modo il miracolo di poter riparlare in famiglia con i propri figli, di insegnare a loro qualcosa, come farà quando porterà suo figlio a visitare l'Aquila per spiegargli che gli inciuci non si possono fare, perché gli pesa ancora quella concessione data ad un palazzo che poi è crollato. Bene, Spagnolo sta dimostrando nel momento della malattia di aver recuperato non soltanto la capacità di dire quello che pensa, ma anche la capacità di essere da esempio per i propri figli. Ed è quello che verrà nelle scene finali del film, quando un grande Michele Placido farà un monologo che non dobbiamo dimenticare, che dobbiamo tenere ben presente, perché è quello che ci aspettiamo dalla politica. Qualcosa di nuovo, qualcosa a cui non siamo abituati, la verità. La verità dai politici, ma la verità anche da noi. Siamo tutti impegnati in questa rivoluzione per far sì che l'Italia sia il paese migliore del mondo.
Scusate, al ristorante, quando arriva il cameriere col conto, voi ve lo leggete quello che c'è da pagare oppure no? Voglio dire, preferite scegliere voi quello che dovete mangiare o vi accontentate di quello che vediamo noi? Perché se non l'avete ancora capito, qua noi stiamo a rifare in ciuccio, come con la bicamerale, come col compromesso storico. Fatevelo raccontare il compromesso storico, parlo ai giovani qua, dai vostri genitori, cos'è stato. E anche in questo momento noi stiamo decidendo cose grosse, senza chiedervi permesso. E voi che fate? State zitti così. E allora?
Voglio dirvi una cosa. Per conservare la vostra identità come cittadini in questo paese, dovete pretendere di inserire un nuovo articolo nella Costituzione. L'articolo 140, che dice: tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la verità. La faccia tu, dici, ma sì, onorevole, ma la verità, se non ce la dite, come facciamo a conoscerla? Avete ragione, perché io sono 40 anni che faccio questo lavoro. Beh, insomma, la verità, e chi l'ha mai detta? Io mi sono sempre aggiustato gli affari miei, assieme a quei galantuomini dei miei colleghi, a quegli ipocriti dei miei avversari, che poi qui da noi essere furbi è quasi un merito. E la gente ti invidia pure, eh? Io quello lo voto perché è un paraculo, quello ha capito tutto. Sì, però meglio quello che va con le ragazzine che quello che va con i trans. Insomma, si sceglie il meno peggio.
Ecco, lo si porta ad esempio, come se non ci potesse essere strada migliore, come se ci fosse solo una possibilità. Ma insomma, come si fa, per esempio, a invidiare uno come me, che ha parlato sempre di valore, di famiglia, e non ha mai rispettato la moglie?
Che ha collaborato a costruire un paese dove ci sono persone che avrebbero diritto a un lavoro, ma sono costretti a trovarlo all'estero, questo lavoro. Altri che non ce l'hanno proprio un lavoro, altri giovani che non hanno mai soldi per andare a cercare lavoro all'estero e sono sottopagati, sono sfruttati, con il timore di essere licenziati da un momento all'altro, con la paura che non vedranno mai uno straccio di pensione.
Ragazzi, ricordate, siete ancora in tempo per cambiare le cose. Perché siete proprio voi che state andando a votare. Che è meglio pensare che credere. È meglio scegliere facendo sacrifici piuttosto che fregarsela, fargli indifferente. Credetemi, perché se ci sono contrasti significa che ci sono idee. E se le idee sono tante, diverse, allora sì, c'è la democrazia. Però attenzione, a noi ci dovete fare pelo e contropelo, prima di darci una poltrona in Parlamento e una pensione a vita, perché in questi anni veramente abbiamo votato gente che ha avuto a che fare con mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita e compagnia cantante. E qualcuno lo sapeva e l'ha votato. Beh,
adesso si è deciso da quest'anno che dobbiamo pensarla tutti più o meno allo stesso modo e dobbiamo stare tutti sulla stessa barca. Però io su questa barca non ci voglio salire, anzi non ci vogliamo salire. Io non so adesso se questo articolo 140 verrà mai scritto nella Costituzione, ma per quanto mi riguarda il diritto alla verità per me è già in vigore. Lo sto imparando io, lo stanno imparando anche i miei figli, e spero che piano piano lo imparerete anche voi. Sapete, avrei tante cose da dirvi su come ho gestito questo paese assieme ai miei colleghi, a tante domande
sarei capace di rispondere. Però tranquilli, questo non è un comizio. Io ho chiuso questa politica, sono guarito. Quindi mi metto a disposizione della magistratura. Sì, Michele Spagnolo sta qua.
Signora, al momento suo marito purtroppo è totalmente privo di freni inibitori, perciò dice e fa tutto quello che gli passa per la testa, comprese le parolacce.
Una specie di sindrome di Tourette.
E purtroppo è molto peggio.
Ecco, speriamo che questa sindrome di dire la verità possa capitare a qualche politico vero della nostra Italia. E soprattutto speriamo che noi italiani abbiamo il coraggio di trovare la verità. Qualche volta i film che fanno ridere e sorridere sono anche quelli che ci fanno riflettere di più. Abbiamo appena votato, abbiamo appena cambiato un pezzo della nostra Costituzione. Speriamo che vada tutto per il meglio, ma certo non dobbiamo essere indifferenti e non dobbiamo interessarci alle cose dell'Italia soltanto il giorno delle votazioni. Dobbiamo partecipare perché il potere è in mano al popolo. Grazie cari ascoltatori di RGS, qualora lo vogliate ci sentiamo domani sera per una pagina di approfondimento della cronaca politica e della...
Carica l'app di RGS dagli store digitali, è gratuita.